A Tra le righe continuiamo il nostro viaggio. Ormai questa settimana se ne è parlato tanto, le vacanze estive sono finite, sì. Si è tornati sui banchi di scuola, si è ritornati a casa dopo viaggi più o meno lunghi, ma c'è chi non si ferma mai e afferma addirittura di vivere una vita in viaggio, che è bellissimo. E questo è il caso di Werner Kropik, documentarista e viaggiatore, che ha da poco pubblicato il libro a cura di Paola Cerana, edito dall'Istituto Editoriale Ticinese, dal titolo proprio Una vita in viaggio. Allora io do il benvenuto, il buon pomeriggio a Werner Kropik.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Werner.
Abbiamo parlato di questo suo libro che raccoglie anni di viaggi e di esperienze e ne parleremo a lungo. Non è un semplice diario, ma un invito a guardare il mondo anche con occhi diversi. Lei cosa spera che i lettori di questo libro portino con sé dopo averlo letto?
Ma prima di tutto di rendersi conto, di automotivarsi quando uno fa un viaggio, di sapere cosa fa, perché generalmente viaggiare, specialmente un po' come l'ho fatto io, non è per niente comodo. Vuol dire che uno deve rendersi conto che deve subire certe situazioni dove arriva velocemente a chiedersi: ma chi me lo fa fare? Non so, quando uno vuole andare in bicicletta da Lugano fino a Hong Kong, già dopo due giorni arriva una situazione che uno si chiede questa cosa. Però perché si viaggia? Si viaggia per vivere emozioni, perché credo oggi via internet è possibile conoscere il mondo dal proprio divano, non è più necessario proprio di muoversi. Con Google Street, con tutte le fonti di informazioni, non è necessario recarsi proprio di persona in questi paesi. Però quando uno affronta un viaggio, specialmente un viaggio lento, vuol dire a piedi, fare i trekking in Nepal, in Ladakh o in bicicletta, si accorge ben presto che può anche annusare il paese, può capire una realtà che è molto più prezioso di avere solo una informazione, non so, cliccando qualche tasto nel suo computer. E per quello io mi chiedo anche spesso cosa era, perché ho 83 anni, allora verso la fine uno si chiede ogni tanto: ma cos'è il senso della vita, della nostra esistenza? E la mia conclusione è che non c'è nessun senso, però dobbiamo inventarci noi una ragione. Questo può essere qualsiasi cosa, qualsiasi scemata, va bene se uno tira fuori questa emozione che li fa sentire vivo. Questo può essere, non so, uno si butta a guadagnare più soldi possibile, l'altro cerca di conquistare più donne possibile, l'altro cerca di tirare il disco più lontano possibile. E allora ognuno ha il compito di inventarsi una buona ragione per alzarsi il mattino dal letto, no? Perché altrimenti dice: ma cosa faccio in questa vita, in questo mondo? E questo pochi fanno, perché certi valori ci hanno inculcato quando eravamo piccoli, un po' come per esempio anche la fede, la religione. Uno cresce in un contesto culturale, religioso, e prende tutto quello per normale che è abituato, anche se sono delle scemate più assurde. Per quello l'uomo, almeno secondo me, non impara tanto dal passato, perché altrimenti in teoria non dovrebbe più esistere la guerra, perché la guerra è la cosa più assurda, di ammazzarsi a vicenda e dopo inventarsi una ragione, no? La patria o chissà cosa. E per quello che ci salva, credo, è questo capire, no? La nostra intelligenza, che si fa un'idea su questo mondo, e dopo dobbiamo comunicare con gli altri e trovare sempre un compromesso, perché altrimenti se no abbiamo sempre una ragione di fare la guerra. Ma questo vale anche in un matrimonio, no? C'è gente che reclama per 25-30 anni che la propria moglie non è quella giusta, ma non l'accetta come persona come è e non cambia, vuol dire che fa il divorzio e si cerca un'altra. Rimane in mezzo tra l'accettare e l'agire e rogna tutta la vita, si cerca sempre dei colpevoli, chi è colpevole per questo e per quel disagio.
Però a volte bisogna insomma reagire, no? Dice, fare qualcosa, correre il rischio.
O accettare. Perché se io domani voglio giocare tennis e domani piove, cosa mi serve arrabbiarmi?
Sì.
O accetto che piove, altrimenti c'è solo qualcuno che è arrabbiato e piove lo stesso, no?
Ma Werner, lei racconta non solo i luoghi, ma anche gli imprevisti, le difficoltà, le sorprese. Quindi quanto è importante mostrare anche l'altra faccia del viaggio, no? Oltre il viaggio perfetto.
Ma io credo il viaggio serve anche di conoscere se stesso, perché solo nei viaggi, non nella comfort zone a casa dove conosciamo le regole del gioco, conosciamo anche le persone, il chef, la moglie, gli amici, in viaggio arriviamo spesso a dei limiti, perché ci troviamo in situazioni che non abbiamo previsto e questo conoscere come uno reagisce in certe situazioni dove si va al limite, non solo fisico ma anche psichico, ci fa conoscere se stessi e questo è una grande scuola per autogestirsi, perché tanti non arrivano mai in una situazione dove devono improvvisare, dove devono decidere molto veloce cosa fare o cosa non fare. E per questo il viaggio è una specie di scuola di gestirsi, no? E per quello tanti magari non fanno, diciamo, a parte che certi viaggi organizzati dove sai già in anticipo, in quel giorno mi trovi lì, vedo questo, mangio questo, dormo in questo albergo con tot stelle. Io parlo di un viaggio dove, per esempio, quel viaggio in bici verso Hong Kong, non sapevo mai dove arrivo la sera.
Non aveva una meta?
No, la meta più o meno avevo per motivarmi di andare avanti, però non si sa mai se riesci a fare i 100 chilometri, arrivare in una città dove trovi un albergo o no, ogni tanto dovevamo anche dormire in tenda in mezzo al deserto. E magari fermare un camion che ci dava un po' di acqua perché noi abbiamo consumato tutto. E in Iran, per esempio, su 150 chilometri non c'è una casa, non c'è nessun posto dove uno trova da mangiare o da bere. Per quello sono situazioni che ti rendono anche più forte, diciamo, non hai più tanta paura di trovarti in certe situazioni perché sai che in certi momenti ti sei arrangiato e questo, io il pregio di un viaggio, oltre alle emozioni che uno tira fuori, è anche questo arrangiarsi, questo reagire in un modo giusto, fare le scelte anche per non trovarti in situazioni pericolose, anche perché, non so, ascoltare i consigli della gente del posto, se ti dicono che è meglio non andare lì perché, non so, c'è una guerra come in Kashmir, c'è una guerriglia e allora certe parti di Srinagar sono off limit, meglio non andare. Però uno deve essere poi anche capace a accettare i consigli della gente.
Beh, certo, insomma, la gente che conosce estremamente i posti. Insomma, nel libro emerge anche la sua curiosità per i popoli, la capacità di lasciarsi contaminare dalle culture che incontra. E senta, Werner, ma questo atteggiamento, quanto ha cambiato, se l'ha cambiato, il suo modo di vedere poi il mondo?
Ma credo che ognuno sviluppa la sua visione sul mondo, questo indipendentemente adesso dalle esperienze che fa, perché secondo me la realtà non esiste, esiste solo il nostro approccio alla nostra interpretazione della realtà, e quella per forza sarà sempre differente dal mio vicino di casa, perché lui è cresciuto magari in un altro ambiente, ha di un'altra cultura, ha un'altra genetica, perché ci formano anche i nostri antenati senza che lo sappiamo, ma se il bisnonno sceglieva un'altra bisnonna, chissà cosa veniva fuori.
Certo. Quello,
e anche tanta fortuna dentro, anche per la salute, non solo fisica ma anche mentale. Ci sono così tanti fattori, vuol dire ognuno è il risultato casuale della sua piccola storia. Ed è inutile litigare con qualcuno che ha un'altra visione sul mondo, perché lui in quel momento ha quella sua visione che è un prodotto della sua storia, e per quello possiamo solo metterci insieme magari con un bicchiere di vino e trovare un compromesso nella nostra visione senza farci male. E questo purtroppo, se vediamo adesso le crisi, anche le guerre, se viviamo in Ucraina o nel Medio Oriente, è talmente assurdo che mi chiedo che il genere umano non è capace di imparare del passato, perché ripetiamo i medesimi sbagli.
Beh, insomma, è vero che i viaggi ci insegnano anche tante cose, ci insegnano anche a vivere, come ci sta dicendo Werner. Werner, rimanga con noi perché abbiamo ancora alcune cose da chiederle io e Lara, ma nel frattempo grazie mille Werner, ci ascoltiamo a Jamiroquai con Too Young to Die, a fra pochissimo. Okay.
Tra le righe stiamo parlando con Werner Kropik, documentarista e viaggiatore. Abbiamo parlato di avventure, consigli di viaggio, viaggi non veramente organizzati, con una meta, con un obiettivo, ma senza conoscere dove si dormirà la notte, senza conoscere come sarà la giornata successiva. Lei, Werner, parla spesso del viaggio proprio come un'esperienza minima, possiamo dire quasi essenziale. Noi lo immaginiamo con uno zaino, il taccuino, tanta apertura mentale, ed è questa davvero la chiave per conoscere i luoghi che si visitano.
Ma ognuno avrà il suo approccio, il suo modo di viaggiare. Io sono un minimalista maniacale, per quello ho sempre scelto non so, di arrivare in un punto senza spostare troppo, senza non lo so, l'organizzare condiziona, e se uno parte senza aver organizzato al dettaglio ogni cosa, avrà sicuramente più sorprese ma anche più emozioni da vivere in un viaggio. E per questo sono del parere che questo viaggio lento, dove non ci sono tutte le infrastrutture come oggi, i giovani riservano già il Airbnb col telefonino o una camera in un albergo o il biglietto aereo, io non sono nemmeno capace, ma prendere la bici e partire o anche a me piace fare anche i trekking, ma solo in zone dove non ci sono più strade. In Nepal o in Ladakh ho fatto più di 2000 chilometri, per fortuna lì c'è la possibilità anche di prendere un animale da soma per non dover portare il bagaglio, uno zaino magari di 12 kg. E questo, non so, di visitare piccoli monasteri, villaggi, incontrare i contadini, incontrare monaci, per me è come tornare nel passato, tornare nel nostro medioevo, dove più o meno le condizioni di vita erano simili. Per questo è un privilegio di poter praticamente annusare il nostro medioevo, ma dopo tornare di nuovo nel nostro mondo con la doccia calda, il bel letto e camera scaldata. E per quello siamo privilegiati, perché queste isole dove il tempo si è fermato diventano sempre più piccole. Io ho visto in Nepal, anche in Ladakh, adesso esistono strade dove una volta si arrivava con 2 settimane di cammino su sentieri. Comunque, il contenuto del mio libro, io non sono un scrittore, io non ho inventato niente, io ho raccontato storie veramente vissute e per quello non mi ritengo uno scrittore, ma uno che ha voglia di raccontare quello che ha veramente vissuto, e spero che è divertente abbastanza anche per non mandare dei messaggi saggi, perché con la vecchiaia non è vero che si diventa più saggio, si diventa massimo un po' più scemo. Comunque, forse con 83 anni era il momento giusto di prendere la penna.
Sì.
Ho dato gli ingredienti a Paola Cerana, che poi l'ho messo in un italiano accettabile, perché io sono viennese, io sono austriaco, per quello il mio italiano è un po' limitato, e lei l'ha messo in una bella forma, come preparare la cena con
un bel tavolo, sì, Werner, lei parla benissimo l'italiano, Werner Kropik. Allora, Una vita in viaggio a cura di Paola Cerana. Werner, noi la ringraziamo, siamo ai saluti per essere stato con noi e per averci fatto entrare un po' in questo libro, ma soprattutto nel suo mondo e nei suoi viaggi. Werner, grazie mille e buon pomeriggio. Grazie,
grazie
Werner.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Arrivederci.